Questo programma è offerto dagli amici e sostenitori di Joyce Meyer Ministries.
Non potete avere il tipo di vita che Dio vuole che abbiate basandovi sulla fede di vostra nonna, di vostra madre o del vostro pastore. Voi dovete conoscere Dio. Dobbiamo comprendere la qualità di vita che Dio ci ha donato. Noi non siamo vivi solo perché respiriamo. La vita che Dio ci ha donato è definita zoe in lingua greca, che significa il tipo di vita di Dio. È quello il tipo di vita che avete in voi. Quando nascete di nuovo, ricevete il tipo di vita di Dio dentro di voi. E questo, credetemi, metterà un sorriso sulle vostre labbra, a prescindere da quanti problemi abbiate, se solo imparerete a focalizzarvi sulle cose giuste. E Dio disse: se mangerete dell'albero di cui vi dico di non mangiare, in altre parole, potete fare qualsiasi cosa tranne una. Non è incredibile? Potete mangiare di qualsiasi albero nel giardino, mangiate pure liberamente, solo non toccate quello. È incredibile che proprio quello che non dovremmo toccare, che quell'unica cosa che non dovremmo fare, e ovviamente Satana mentì loro, li tentò e loro cedettero, ma Dio li aveva avvisati: se farete quello che vi dico di non fare, di certo morirete. Ma non intendeva che sarebbero morti stecchiti lì su due piedi. Voleva dire che la vita che era dentro di loro, quel fuoco che era in loro, si sarebbe spento. E tanti di noi sono, diciamocela tutta, come stai, fratello Mario? Oh, tiro avanti, cerco di sopravvivere. E non dico che non abbiamo problemi o che non dovremmo parlarne apertamente, ma credo che spesso ci focalizziamo sulle cose sbagliate. Penso che ci concentriamo troppo sulle cose che non abbiamo e non abbastanza su quelle che abbiamo. Pensiamo troppo alle cose che non vanno bene e non abbastanza a quelle che vanno bene. Ci sono cose di cui potrei fare a meno, ma stamattina mi sono alzata e potevo camminare, parlare, vedere e udire. Quindi dovremmo ripristinare un po' di quell'obbedienza sacrificale di una volta. Grazie. Grazie. E lasciate che vi dica subito una cosa riguardo all'obbedienza. Io non vi sto chiedendo di seguire tutta una serie di norme e regole, né quelle che vi impone la vostra chiesa, né quelle che vi imponete voi stessi. Vi sto chiedendo di impegnarvi a lasciarvi guidare e dirigere dalle esortazioni dello Spirito Santo. Vedete, la vita diventa entusiasmante quando ci impegniamo a seguire lo Spirito Santo, perché Lui dirà a ciascuno di noi cose diverse. A me piace fare determinate cose la mattina quando trascorro tempo con Dio, ma a voi forse piace fare cose diverse. La vita diventa noiosa quando pensiamo di dover dare agli altri delle regole da seguire, quando la gente pensa di dover fare tutto esattamente come lo fa qualcun altro. Ma lo Spirito Santo è molto creativo. Ha sempre tante bellissime idee. Ci conosce e sa quello che fa il caso nostro e quello che non fa al caso nostro. Quando però viviamo sotto la legge, abbiamo paura di fare qualcosa di diverso dagli schemi che ci hanno imposto e finiamo per vivere una vita estremamente noiosa. Ah sì, perché ci sono tanti cristiani annoiati. Vado in chiesa, torno a casa, vado in chiesa, torno a casa, vado in chiesa, torno a casa, vado in chiesa, torno a casa. Romani, capitolo 7, versetto 6. Ma ora siamo stati liberati dalla legge e abbiamo sciolto ogni legame con essa, essendo morti a quella che una volta ci imprigionava e ci teneva soggetti, per servire non in ubbidienza al vecchio codice fatto di regole scritte, ma in ubbidienza alle esortazioni dello Spirito in novità di vita. È molto meglio, direi. Facciamo un esempio pratico. Io amo gli esempi. Diciamo che, non so, fate parte di un gruppo di studio biblico oppure insieme ad altre persone partecipate a un incontro di chiesa infrasettimanale e vi è stato detto di leggere tutta la Bibbia in un anno. Voi ci provate, cercate di leggere un certo numero di capitoli tutti i giorni per stare al passo col programma di lettura, ma proprio non vi riesce. Beh, forse non è quello il metodo che Dio vuole per voi. Beh, ma tutti gli altri? Gli altri. Ma chissà quanti di loro lo fanno per obbligo, solo perché pensano di doverlo fare, perché tutti gli altri lo fanno. E non che sia sbagliato, anzi, sarebbe un'ottima cosa da fare. Ma io, ad esempio, io non ho mai letto tutta la Bibbia in un anno. Non sto dicendo che non sia una cosa buona da fare, ma questo è solo un esempio per dirvi che ci ho provato, ma per me non ha funzionato. Io infatti preferisco approfondire singoli argomenti. Se dunque c'è un argomento che mi interessa, leggo un passaggio, ma non mi basta perché sono un insegnante. E voglio approfondire e scoprire tutto quello che posso al riguardo, quindi ben presto mi ritrovo a consultare ogni singolo versetto nella chiave biblica riguardo a quell'argomento. Ma ovviamente non siamo tutti uguali e sto solo cercando di dirvi che lo Spirito Santo desidera guidare voi. Avanti, è entusiasmante lasciarsi guidare da Lui.
Amen.
E questo non significa che possiamo fare tutto quello che ci pare piace, non è questo che sto dicendo, ma quando ci lasciamo guidare dalle esortazioni dello Spirito Santo, noi pianifichiamo e Dio ride. E io sono per pianificare, ho un piano tutti i giorni, ma sono veramente pochissimi i giorni in cui le cose vanno esattamente come avevo pianificato. E va bene così. Quel che devo fare lo faccio comunque. Io sono una persona molto focalizzata e disciplinata, quindi non è che divento irresponsabile quando il mio piano non funziona. Dico solo che dovete lasciare spazio a Dio. Se volete amare la vostra vita, dovete permettere a Dio di interrompere i vostri piani.
Amen.
Quanti di voi vogliono essere usati da Dio? Bene, se gli darete ascolto, vi assicuro che Dio si servirà di voi ogni singolo giorno. Ogni giorno Dio vi userà, ogni giorno, se lo ascolterete. E spesso vi chiederà di fare cose apparentemente piccole e insignificanti, ma lasciate che vi dica, quello che a voi sembra insignificante potrebbe cambiare la vita a qualcun altro. Potrebbe assolutamente cambiargli la vita. Vi faccio un esempio. Non racconto queste cose per fare bella figura, ma prendetela come una parabola e come uno dei tanti esempi che vi faccio spesso. Un giorno sono entrata in un bar per prendere un caffè. E avevano in vendita una nuova caffettiera francese. La commessa si è offerta di farmi un caffè francese, ma io le ho detto che trovavo il caffè francese troppo denso e che avrei apprezzato se me lo avesse diluito un po'. Lei mi ha assicurato che non sarebbe stato troppo denso e che quella nuova caffettiera era davvero eccezionale, bla 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 bla. Così ho accettato e devo ammettere che quel caffè era davvero ottimo ed era meno denso di quanto pensassi. A un certo punto la commessa mi ha detto: «Vorrei tanto comprarmi questa caffettiera, ma ancora non me la posso permettere». Ora, questa ragazza non era esattamente il tipo di persona in compagnia della quale mi immaginereste. Aveva i capelli di tre colori diversi, aveva parecchi piercing, non so quanti tatuaggi sparsi di qua e di là, ma era una ragazza dolcissima. Certo che noi siamo proprio strane, ci fermiamo subito all'aspetto esteriore. Non voglio dilungarmi su questo argomento perché ne parlo spesso in altri insegnamenti, ma il punto è, io sono giunta alla conclusione che se tutto di me appartiene a Dio, anche i miei soldi gli appartengono. Va bene avere da parte i soldi per la decima, ma cosa facciamo se Dio ci chiede di fare di più oltre a dare la decima? Cosa facciamo se Dio ci chiede di donare di più di quello che avevamo pianificato? Io ho sentito di dover regalare a quella commessa i soldi per comprarsi la caffettiera. Ma poi ho pensato all'imbarazzo che avrei provato nel fare una cosa del genere nei confronti di una perfetta sconosciuta. Insomma, chi mai ti regala $130 per comprarti una caffettiera dicendoti: ecco, voglio benedirti con questa caffettiera. Così ho bevuto il mio caffè e sono uscita, ma Dio continuava a punzecchiarmi. Quanti di voi sanno cosa intendo? Ma ho imparato che se non voglio che lui continui a punzecchiarmi per poi sentirmi compunta per non aver seguito le sue direttive, tanto vale essere disposta a imbarazzarmi. Dopotutto, chissà che cosa la gente penserà, giusto? Così sono tornata indietro e ho detto alla commessa: sai, sei proprio una brava ragazza e sento che Dio vuole che ti regali i soldi per comprarti quella caffettiera. E lei sembrava quasi come se la volessi uccidere. E io pensavo: no, non fare scenate, prendili e basta. E così ho insistito: ma no, davvero, voglio solo benedirti. Sì, insomma, vedi, Dio ha benedetto me e io voglio benedire te. Lei si è messa a piangere, eccetera, eccetera. Avete presente? Ma ascoltatemi bene, Dio è troppo forte. Più tardi sono andata in bagno, sempre all'interno di quel centro commerciale, e chi ci trovo? La commessa. Perché pensate che ci siamo rincontrate nello stesso bagno, nello stesso momento? Perché Dio stava usando quel mio semplice regalo per parlare al cuore di quella ragazza. E lei mi ha detto: la prego di dirmi, perché lei è la persona più gentile al mondo. Ovviamente io non sono la persona più gentile al mondo, magari lo fossi, ma lei non aveva mai sperimentato quel tipo di gentilezza. Non l'aveva mai visto. Così le ho risposto: sai, io sono cristiana, Dio ha davvero benedetto la mia vita e ho sentito che volesse che io benedicessi te. Lui vuole che tu sappia che ti ama. E la ragazza ha risposto: mia madre è morta di cancro quando io avevo 7 anni. E da allora sono arrabbiata con... non sapeva nemmeno come riferirsi a Dio. Con quello lassù. Questo significa davvero tanto per me. Ecco il tipo di cose che vi possono succedere quando vi lasciate guidare dallo Spirito. Immaginate quanta gioia ha provato per il resto della giornata! Vedete, Dio ha detto ad Adamo, in Genesi: io ti ho dato dominio e autorità sulla terra e voglio che te la renda soggetta. E la Bibbia Amplificata aggiunge: sfruttandone tutte le vaste risorse al servizio di Dio e dell'uomo. Dio non vuole che usiamo i nostri beni solo per noi stessi e per vivere una vita egoistica ed egocentrica. Certo, vuole che ci prendiamo cura di noi stessi e che possediamo belle cose, ma ci dice anche: voglio che usi quello che hai per portare persone a me e per essere loro di benedizione. Mi seguite? Una cosa del genere non potrebbe ricapitarmi per altri 3, 4, 5 mesi o un anno, chi lo sa, ma dico solo che se vi tenete stretti a Dio, se volete coinvolgerlo nella vostra vita, se volete che si serva di voi, non avete bisogno di un pulpito, non avete bisogno di un microfono per essere usati da Dio. E questo episodio l'ho raccontato solo a voi, perché non dico a tutti quello che di buono mi capita di fare, ma se ve l'ho raccontato è solo perché possiate imparare da esso, di certo non per vantarmi. Insomma, Dio potrebbe dirvi di fare un complimento a un'impiegata o cose del genere. Le persone hanno bisogno di incoraggiamento. Hanno bisogno di incoraggiamento. Non andate in chiesa la domenica per poi andare per il mondo tutti imbronciati, scorbutici, acidi, scontrosi, suscettibili, incoerenti. E poi domandarvi cosa ci sia che non vada. Dio ci esorterà a fare o a non fare qualcosa e noi non siamo obbligati a farlo o a non farlo. Quelle cose non ci priveranno della vita eterna, ma influiranno sulla nostra qualità di vita qui sulla terra. E quello che vorrei domandare a voi del pubblico e a voi telespettatori è: vi accontentate di andare in cielo? O volete anche godervi il viaggio? Vi basta andare in cielo o vi piacerebbe portare un po' di persone con voi? Vedete, io non so che cosa ne sarà di quella commessa. Forse Dio manderà qualcun altro per incoraggiarla, forse qualcun altro ancora, forse qualcun altro ancora, ma qualcosa le è successo quel giorno. Io credo che l'obbedienza avvenga gradualmente. Non penso che una persona che si converte il mattino dopo si sveglia e sia completamente al 100% pronta a obbedire a Dio in ogni area della sua vita. Mi piace che la Bibbia amplificata dica che gli israeliti viaggiarono da un luogo all'altro facendo diverse tappe. Penso che sia così che noi maturiamo spiritualmente. La parola metamorfosi, ad esempio, significa completa trasformazione, che è quello che la Bibbia dice che accade a noi, poiché Dio ci trasforma, cambia la nostra natura e noi diventiamo una persona del tutto diversa rispetto a quella che eravamo. Se infatti pensiamo a quegli insetti che subiscono una metamorfosi, il dizionario dice che essa avviene per gradi. Ecco perché credo che cambiamo gradualmente. Qualcosa avviene nella nostra vita che darà vita a un grosso cambiamento. Nasciamo di nuovo. Grosso cambiamento. Dopodiché rimaniamo in quello stato fino a quando ce ne stanchiamo e diciamo: Signore, devi fare qualcosa. E quando siamo così disperati che ci facciamo andare bene qualsiasi cosa, veniamo riempiti dallo Spirito Santo. Per me è un'enorme tappa di crescita nella mia vita. Enorme, è stata davvero enorme per me. È stato imparare a cercare Dio per chi Lui è, non per quello che può fare per me. Questo mi ha davvero cambiato la vita, perché fino ad allora mi rivolgevo a Dio solo per chiedergli qualcosa. Lui però voleva che io cambiassi e che gli chiedessi cosa io potessi fare per lui, anziché fargli la lista di tutte le cose che avrebbe dovuto fare per farmi contenta. Mi seguite? Oh, Signore, se non fai questo non penso di poter andare avanti. Se non fai quello mi arrenderò e getterò la spugna. Sì, lo farò. Non minacciare Dio, non serve a niente. È del tutto inutile minacciare Dio. Inoltre non ti arrenderai perché ormai ci sei dentro. Ma wow, la mia vita è completamente cambiata. Quella è stata un'altra tappa per me. Penso che sia possibile che per alcuni di voi telespettatori o voi del pubblico, questa sarà una di quelle tappe determinanti nella vostra vita in cui l'unica cosa che potete dire è:
wow! Wow! Oh.
Adesso che avete ascoltato la mia spiegazione, forse è il caso di porvi nuovamente la domanda: quanti di voi sono pronti ad arrendere la propria intera vita a Gesù? Però vi avviso, se gli arrenderete tutto di voi, lui si intrometterà in cose in cui preferireste che non si intromettesse. Io ve lo dico, eh? Poi non dite che non vi avevo avvisati. Seconda Pietro capitolo 1, versetto 3. La sua potenza divina ci ha donato tutto ciò che occorre ed è adatto alla vita e alla pietà. Non una vita misera, ma il tipo di vita di Dio mediante la conoscenza piena personale di colui che ci ha chiamati con e verso la propria gloria ed eccellenza. Su questo versetto soltanto potrei insegnare per 4 giorni. Dio ci ha chiamati a essere eccellenti, non mediocri. Eccellenti. Ah, quanto manca questo nel mondo oggi. Quanto manca questo nel mondo oggi. Le persone eccellenti dicono ciò che faranno e fanno quello che hanno detto. Le persone eccellenti fanno più del dovuto. Le persone eccellenti non lasciano dei disastri che altri dovranno pulire. Ma questo è un altro insegnamento. Ci vuole dunque una conoscenza piena personale di Dio. Non potete avere il tipo di vita che Dio vuole che abbiate basandovi sulla fede di vostra nonna, o sulla fede di vostra madre, o del vostro pastore. Voi dovete conoscere Dio. Questa è la vita eterna, che possiamo conoscere Dio. E l'Apostolo Paolo ha detto: il mio fermo scopo è conoscere Lui e la potenza della Sua resurrezione. Ma non riceverete la potenza della Sua resurrezione se non lo conoscete. E conoscerlo cosa richiede? Tempo. Tu puoi essere tanto vicino a Dio quanto vuoi esserlo, dipende da quanto tempo sei disposto a investirci. Oh, quanto desidererei la stessa relazione con Dio che ha la sorella Maria. Beh, tesoro, lei non l'ha avuta desiderandola. E nemmeno tu l'avrai in quel modo. Va bene, farò la brava. Versetto 4. Attraverso queste, sta parlando delle sue promesse, attraverso queste ci sono state elargite le sue preziose e grandissime promesse, perché per mezzo di esse, dopo essere sfuggiti sottraendovene al degrado morale, marciume e corruzione che nel mondo a causa della concupiscenza, bramosia, avidità, voi diventaste partecipi della natura divina. Poiché Dio ha già fatto tutto, noi siamo ben equipaggiati. E il versetto 5 dice in pratica: per via di tutto quello che vi ho detto, ecco quello che voglio che facciate. Per questa stessa ragione, aggiungendo la vostra diligenza alle promesse, impegnatevi a esercitare la vostra fede per sviluppare la virtù, eccellenza, risolutezza, energia cristiana. E nell'esercitare virtù svilupperete conoscenza, intelligenza, e nell'esercitare conoscenza svilupperete autocontrollo, e nell'esercitare autocontrollo svilupperete perseveranza, pazienza, sopportazione, e nell'esercitare perseveranza svilupperete integrità, pietà, e nell'esercitare integrità... Siete già stanchi? Solo nel leggere questo passaggio stiamo bruciando parecchie calorie. Riuscite a seguirmi? E nell'esercitare integrità svilupperete affetto fraterno, e nell'esercitare affetto fraterno svilupperete amore cristiano. La buona notizia è che non dovete farcela con le vostre sole forze. Ci tengo molto a precisarlo perché per natura, per come siamo fatti e a causa delle bugie di Satana, c'è una parte di noi a cui in realtà piace avere una lista di cose da fare. Ok, Joyce, dammi altre 7 cose che devo fare per poter essere a posto davanti a Dio. No, tu sei già a posto davanti a Dio. Sei già a posto. Non cercare di essere a posto. Sei già a posto. Non dire vorrei essere a posto, ma sono a posto. Tutto quello che devi fare è rispondere al fatto di essere già a posto e condividere il tuo essere a posto con quelle persone che ancora non lo sono. Scusate il gioco di parole, ma mi avete capita, no? Io voglio che torniate a casa e seguiate lo Spirito Santo. Voi avete un aiuto divino. Avete lo Spirito Santo nella vostra vita, che vi guida, In tutta la verità, egli è il consolatore, il consigliere, l'aiuto, il difensore, l'intercessore, il fortificatore, colui che attende. Arrenderete tutta la vostra vita a Dio permettendogli di intromettersi in... Come vi prendete cura del vostro corpo? Di quello che pensate? Dei vostri atteggiamenti riguardo agli altri? E sapete, più permetterete a Dio di avere il controllo della vostra vita, più la vostra pace interiore aumenterà in egual misura. E anche la vostra potenza. Padre, ti ringraziamo per la parola che ci hai dato oggi. Prego che possa portare buon frutto. Buon frutto nella vita di ogni persona. E Signore, prego che se c'è qualcuno che non ti ha mai ricevuto come proprio Signore, che oggi possa arrendersi a te. Abbiamo parlato dell'arrendere diverse aree della nostra vita, ma ci sono persone che devono ancora arrendere la propria vita a te, che devono ancora nascere di nuovo, che devono ancora riceverti come loro Signore e Salvatore. Prego dunque che tu possa compungere quelle persone che non si sono ancora arrese a te e che possano nascere di nuovo oggi stesso, che in questo momento possano ricevere Gesù Cristo come loro Salvatore. La nostra salute spirituale è determinata da quanto tempo trascorriamo con Dio, dal nostro livello di obbedienza alla Sua parola e dalla misura in cui seguiamo la guida dello Spirito Santo.